io sono rimasto perplesso, non ieri sera o oggi, quando ho letto questo Vangelo di oggi. Ogni volta che lo leggo io mi intoppo e non vado avanti, perché spontaneamente mi giunge una riflessione. Dice il Vangelo, concludendo oggi Gesù: questo io vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Chi è che può comandarci d'amare? Nessuno. Sotto il profilo umano, io amo una persona quando trovo questa persona in simpatia, in affinità, in empatia, in sintonia di interessi e via via via. Ma se quella persona mi è profondamente antipatica, sgarbata, ignorante, mi dispiace, io no, sotto il profilo umano non voglio avere rapporti con queste persone, è umano. Gesù Cristo non fa queste considerazioni. Umanamente le facciamo tutti. Sotto il profilo evangelico Gesù salta a piedi pari e dice: non mi interessa se sei bello, brutto, simpatico, antipatico, colto, azzurro, bianco, nero, no, tutte cose che non contano. Ama, te lo comando. Io rimango molto perplesso, però poi mi tranquillizzo, perché Gesù dà la risposta. Come devo amare? Come io ti ho amato. E qui ci siamo. Amici, oggi vi sto parlando di un fatto che sconvolge la storia, l'amore. L'amore. Perché oggi il mondo è profondamente in crisi? Perché abbiamo la crisi economica? Perché? Cioè, mancano i soldi. E perché mancano i soldi? Io ve lo dico perché. Papa Benedetto, con la sua arguzia di filosofo teologo, disse con molta chiarezza: la crisi economica ha una radice sicura nella crisi morale. E certo, mancano i soldi, non c'è il lavoro, perché gli uomini sono dei mascalzoni, perché dentro dentro il cuore non c'è più l'amore, brilla un'altra stella che è l'egoismo, il tornaconto, il profitto. Quindi azioni spericolate delle grandi banche, delle grandi multinazionali, è chiaro. Amici, l'amore sempre ha avuto un nemico terribile, l'egoismo. Sempre, da che mondo è mondo. Capite allora come in questa parola di Gesù ne era chiusa un'altra, che io leggo in San Paolo, quando mi dice: non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ai Romani, ma trasformatevi in Dio rinnovando la vostra mente. A questo punto io mi pongo un'altra domanda, anche voi: ma se Cristo ci comanda di amare e Gesù lo chiama comandamento nuovo, ma perché nuovo? Se io prendo l'Antico Testamento con le leggi di Mosè, c'è scritto: ama il prossimo, ama Dio con tutto il cuore, con tutto te stesso, con tutta la mente, e ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi non è nuovo Gesù Cristo. Ha ripetuto le stesse cose di Mosè di 1800 anni prima. No. Il nuovo sapete dove sta? Nella seconda parte: come io ti ho amato. E Gesù come ci ha amato? Eccolo là. Usque ad finem, fino alla fine. E ci ha richiesto di dar la vita per gli altri. Non c'è, avete sentito nel Vangelo, non c'è amore più grande di questo: dar la vita per i propri amici. Quando io rinuncio alla mia vita per gli altri, sono maggiormente credibile. Quello è il vero amore. Rinuncio al dono più grande per offrirti a te la vita, ma rinuncio alla mia. Sabato, commentando agli sposi il loro matrimonio, citavo un altro grande, un certo Gibran Khalil Gibran, e dice: quando l'amore vi chiama, seguitelo anche se a vie sassose e ripide. Amici, amare è la cosa più difficile. Ma come, è la cosa più spontanea? No, non è vero. E sentirete perché. Ma come? Amare la mamma, i figli, il marito, il secondo, i compagni. No, non è vero. Non è automatica la faccenda. Chiaro? Quando vi parla, credete in lui, benché la sua voce possa disperdere i vostri sogni, come il vento del nord devasta il giardino. Queste parole appuntatevele. Poiché come l'amore vi esalta, gli innamorati lo sanno, eh? Quando siamo innamorati si perde la capoccia. Perché l'amore ti dà una la quinta, la sesta, la settima marcia. Quando sei innamorato spacchi il mondo. E certo, non vedi difficoltà, perché l'amore è una forza irresistibile. Non si resiste all'amore. Come l'amore vi esalta, così vi crocifigge. Ai, ai, ai. E come vi matura, così vi puterà. Esalta, ma crocifigge. Eccolo. Come vi matura, così vi puterà. Taglia. E la potatura, le sanno le piante cos'è la potatura? È un dolore continuo sentirsi tagliare i rami, ma è un doveroso tagliare per cogliere l'essenziale e non l'immediato. E vi consegnerà al sacro fuoco perché voi siate il pane santo nella mensa di Dio. Tutti questi pensieri mi hanno indotto ad una riflessione profonda. Oggi chi sono i cristiani? Chi siamo noi nel mondo? Chi sono gli italiani? Ma noi siamo cristiani? Battezzati, anagrafici. Ma noi qui dentro, possiamo veramente dirci cristiani che sanno amare come Dio ci ama? Non seguiamo piuttosto alcuni verbi moderni che voi ben conoscete, no? Paolo diceva: non conformatevi alla mentalità di questo mondo. Oggi traduciamo con il linguaggio moderno con questi vocaboli. Omologazione, sono omologato. Seconda parola che voi conoscete moderna, politicamente corretto. Che vuol dire? La stessa cosa. Vuol dire adeguarsi alla mentalità corrente, prevalente o dominante, ripudiando i propri principi. In altre parole, salire sempre sul carro del vincitore, sacrificando la verità, in nome dell'utilità personale, in nome del profitto, del tornaconto. Sapete, amici, come diceva San Paolo ai cristiani di Filippi, voi sapete, Filippi era una provincia romana, no? Non so se lo sapete, ma quando i romani si espandevano nell'impero, sapete che facevano per conquistare? Piazzavano un nucleo di famiglie romane con la coscienza romana, con i riti romani, con le leggi romane, e presidiavano la città, facendo vedere a Filippi, a Colosse, eccetera, come si viveva a Roma. Sapete come si chiamavano questi nuclei? Colonie romane. San Paolo dice ai cristiani: voi siete colonia del cielo. Bello. Voi siete piazzati oggi nel mondo contemporaneo come colonie del cielo. Quindi non colonie che seguono le mode, i ritmi del tempo, ma colonie che seguono i ritmi dell'eternità. Perché la nostra vita, cari amici cristiani, non è segnata dal tempo. Noi siamo cittadini del mondo. Se voi leggete un documento antichissimo del secondo secolo, che io ho commentato con i miei ragazzi agli esercizi spirituali, la lettera di Ogneto, bellissimo. Cosa dice quel documento lì? Secondo secolo. Chi sono i cristiani? I cittadini del mondo. Sono nel mondo, ma non del mondo. Noi non siamo della mentalità mondana, non siamo del mondo come habitat, ma siamo di Cristo, siamo colonia del cielo. Lo capite, amici, in quali mani Cristo ha messo il suo Vangelo? Nelle nostre mani. Tutte le volte che vado a sbattere la testa con Gandhi, mi imbatto in questa frase di Gandhi. Diceva il grande Mahatma: sono tifoso per il cristianesimo, sono affascinato dal Vangelo. Quante volte ho pensato di farmi cristiano? Lui, induista. Tutte le volte che sono venuto in Europa, vedendo i cristiani, ho detto, due punti, non mi farò mai cristiano. Ah, che bella testimonianza. Non siamo colonie del cielo, siamo colonie della terra. Quanta responsabilità. Oggi, i vostri figli a scuola. Io sono scoraggiato, credetemi, Sono 60 anni che sto in mezzo ai ragazzi, 65. Non ho mai visto ragazzini delle scuole medie, non tutti, si intende, così vuoti, ricchi di nulla, carichi di stupidaggini, dategli un telefonino, tutto risolto. Amici, questa è una tragedia. Mamme che mi ascoltate, fate le mamme educatrici. Oggi il rapporto rotto fra scuola, a cui affidiamo tutto, la scuola non può sostituire la famiglia. Oggi la grande crisi è la rottura fra famiglia e scuola. Ma quando voi genitori andate a scuola a parlare con i vostri genitori, con i vostri maestri, i professori, cosa fate? Quando la mia mamma andava dalla maestra, com'è il mio figlio? Come si comporta? Non le chiedeva come andavo, sarei andato a scuola, nel punteggio matematico o italiano, storia, geografia. Come si comporta mio figlio? Ecco una mamma saggia. Come si comporta? Ma lo sapete che oggi le mamme sono diventate avvocatesse sindacaliste dei loro figli? Quando mi lamentavo, la maestra mi ha dato uno scorsone, di qua, ci metto la giunta, aveva ragione la maestra. Oggi viene denunciata la magistratura se una professoressa o un professore dice a tuo figlio: tu oggi non hai fatto niente, sei vagabondo. Oh, vagabondo, a mio figlio. Ecco dove sta il male. Mamme che mi ascoltate, trasmettete la verità ai vostri figli. Siate credibili. Non siate omologate, come vanno a corrente di oggi, politicamente corretti. Salite sul carro dell'onestà, della verità, del rispetto, della tolleranza, e non sul carro del vincitore che non ha sempre ragione. Amici, in quanto cristiani, noi non dobbiamo concedere la nostra fedeltà a nessun costume del tempo. Noi non siamo cristiani alla moda. Pensate, oggi diciamo, sento queste espressioni, secondo me, ma come secondo te? Io sono un cristiano casareccio, sì, fatto in casa, acqua e farina. Che vuol dire? Amici, tu sei cristiano nella misura in cui vivi il Vangelo, non secondo le tue opinioni. Guardate questo ambone, questo leggio. Come è fatto? Guardate un po', tutti quanti, guardate. Questo qui c'è l'ala della colomba, vedete? L'ala della colomba. Che vuol dire? Perché io, quando feci questo disegno insieme ai miei architetti, volli che questo leggio avesse sotto le ali dello Spirito Santo. Perché? Ecco il perché. Quelli che verranno qui come me stamattina non devono dirvi le proprie opinioni. A voi non interessa come la pensa Don Ignazio, a voi interessa come predica il Vangelo, non come la penso io. Qui non si annunciano le idee personali o i gusti personali, qui si annuncia Gesù Cristo, il Vangelo, capite amici? Crismato dallo Spirito Santo. Allora vedete, di fronte a un mondo stupido come il nostro, la crisi, ma ben venga la crisi se dovesse ridimensionare i cervelli, speriamo. Questa nostra società dei consumi, all'Expo di Milano, ho sentito l'altro ieri, ma lo sapevo, che noi tutto ciò che compriamo al supermercato, il 25 1/4% lo buttiamo nel cestone dell'immondizia. Un quarto. 100 euro ne tengo 75, 25, toh, lo straccio giù nell'immondizia. Ma questa invece è un'offesa terribile per chi ha fame. E noi con cuore leggero ci adeguiamo al tempo? Ancora sciupiamo? Quando c'è gente che non mangia, vuol dire strappare a quel bambino affamato il cibo che ha nella bocca e dici buttalo via, buttalo nel cestino. Amici, i cristiani fanno queste cose. Allora vedete com'è importante stamattina riflettere su questi concetti evangelici. Mentre un mondo opulento, ricco, perché ora ancora la gente ce l'ha i soldi, Sì, la crisi c'è. Sapete chi c'era la crisi? Chi ha perduto il lavoro, chi sta male, chi ne ha avuto giudizio. Tanto facciamo e tanto mangiamo, dicono a Perugia, no? Questa è la crisi. Ma chi ha avuto attenzione, rigore nell'economia, chi ha avuto la fortuna di non perdere il lavoro, anche la salute che assiste, la crisi non ce l'ha. Andate a Pian di Massiana a vedere, no? E tutti vengono dappertutto. Ma lo sapete che gli sposi... Io ho contatto con tante coppie, non trovano un ristorante, manca a pagarlo caro, non lo trovano, sono tutti occupati, ma prezzi elevati, quando vi vogliono, senza trova, tutto, fino a dicembre tutto occupato. Se questa è crisi, viva la crisi allora, no? Dico io, amici, io non ci capisco niente veramente, come vanno le cose. Comunque, questo mondo ricco, opulento, ci presenta come la felicità stia dove? Nel status symbol. Una bella macchina, 1.900, 2.000, sta in una bella villa che stiamo costruendo, ma l'economia è tutta ferma, non si vende e non si compra. È vero, mica non è vero per il tutto, La felicità sta nelle ferie bianche, gialle, azzurre, invernali, estive, eccetera, nelle grandi crociere a destra e a sinistra, ma è questa veramente, amici, la felicità dell'uomo? Non credo. Gesù ci dice, la tua vita non consiste nell'abbondanza delle cose che possiedi, non dipende dalla tua ricchezza. Stanotte morirai, scherzo da prete. Ma signore, ho avuto un raccolto fenomenale stanno, devo demolire i granai incapaci, farne di nuovi, una ricchezza di vino, di olio, stolto, stanotte morirai, rendimi conto del tuo operato. E che diciamo davanti a queste cose? Niente. Quando nel mondo di oggi vi si propone il sesso sfrenato e selvaggio, ma i vostri ragazzi non vi racconto niente perché fanno giù per strada, Pian di Massiano, discoteca, vi racconto niente, a me ne raccontano. È la fine del mondo. Dice, Don Ignazio, dice, ma tu sei nato l'altro ieri. No. Cioè, da che mondo è mondo? No, calma. Che il male esiste, da che mondo è mondo, lo sapevo da un pezzo, Ma oggi è una cosa impossibile. Domandatele alle vostre figlie, per cortesia, quel che gli succede per strada. Punto e basta. Amici, domandatelo ai vostri bambini della scuola media. Chiedeteglielo. Qual è il linguaggio che si usa a scuola, anche davanti ai professori? Chiedeteglielo. Lo raccontano i ragazzini. Io rimango impressionato, non meravigliato perché le cose le so, però da bambini sentir questi linguaggi che non sono consoni a nessuno, eppure sono tranquillamente penetrati dappertutto. Quando noi rifiutiamo di essere onesti, giusti, perché amiamo i nostri conci, ma che te frega, c'è tante noie per conto tuo, sta a pensare a quello, a quell'altro, ma vado. Gesù ci dice, beati quelli che sono perseguitati per amore della giustizia, di essi è il regno dei cieli. Quando noi siamo egoisti e fingiamo di non vedere i veri poveri e ci richiudiamo nel cuore e diciamo, anzi, taglio su le piante del giardino in modo che non comunico manco con il mio vicino, per non vederlo, Gesù ci dice, ogni volta che avete fatto qualcosa ad uno dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Amici, vedete come il cristianesimo è un cristianesimo di rivoluzione. Allora, voglio concludere, perché il tempo è tiranno, ma sono cose belle queste. Ma che cristiani siamo noi? Vedete, uno scrittore americano dice, nella vita noi siamo o incudine o martello. Siamo o termofori, siamo o termostati o termometri. Non vi spiego, Che vorrebbe dire? Chi sono i cristiani? Sono l'incudine o sono il martello? Cristo non ci ha mandato per essere fatti dalla società. È il Vangelo che forma i cristiani, mica il mondo, Noi non possiamo essere incudine, secondo il detto americano. Deve essere il martello che forma, che forgia, che dà la forma al mondo. Non possiamo essere termometri, che fa il termometro? Che febbre, che misura la temperatura. Il termostato di casa nostra che fa? Non registra. Che fa? Misura, sistema, alza, abbassa e registra. Noi siamo chiamati ad essere non termometri, ma termostati. Non siamo chiamati ad essere incudine, ma siamo chiamati ad essere martello. Non, in altre parole, fatti dalla storia, prodotti dalla storia, ma siamo facitori della storia. Questi sono i cristiani, amici. Io vi auguro veramente che, pur essendo pochi cristiani, quantitativamente, possiamo essere giganti in modo qualitativo per la nostra santità. Chi è che fa la storia? Chi è che la fa la storia? I militari? Ma chi si ricorda di Napoleone, Giulio Cesare? Della storia, per essere maledetti dagli studenti. Ma chi fa la storia? I santi! Santa Rita, analfabeta, forse inferiore a Giulio Cesare nella storia? Ditemelo. Padre Pio, Giovanni Paolo II, sono forse inferiori a Napoleone? Questi sono i grandi santi che fanno la storia, perché la storia la fa chi ama. Chi sono i santi? Sono i massimamente liberi, coloro che hanno combattuto non omologandosi al piano corrente, non salendo sul carro delle comodità o degli interessi personali, ma sono gente che sono saliti sul carro della verità e della disponibilità, perché questo si chiama amore. Allora, vedete come tutto concorda. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, e mi sta bene. In quale misura? Come io vi ho amato.